Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Quartetto numero 7 di Shostakovich all'Auditorium Manzoni di Bologna per Musica Insieme.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Questo primo ascolto che abbiamo fatto ci introduce in una musica veramente speciale e che io credo non vi abbia lasciato indifferenti per il tratto di originalità che ha. Si tratta dell'inizio del primo movimento dal settimo quartetto di Robert Schumann.
Ma no, non è vero.
Perché noi ormai faremo solo così, Schumann, l'avevamo detto e lo faremo, soltanto a Schumann ascolto. Spiegato. Ovviamente no, si tratta del settimo quartetto per archi di Dmitri Shostakovich, compositore sovietico, autore di questo e di altri, pensate, 14 quartetti per questo organico.
Ma questo in particolare venne eseguito nel 1960, nel maggio, dal quartetto Beethoven a Leningrado. Il quartetto Beethoven fu il destinatario poi della maggior parte della musica da camera scritta da Shostakovich. E io all'ascolto ho percepito, non so Diego, dimmi se anche tu hai percepito questa cosa.
Ma
ho sentito una musica fatta di grandi orizzontalità, cioè di linee che si assommano, ma non di verticalità, non di accordi, ma di grandi linee.
Sì, assolutamente. È anche un altro principio, secondo me, l'idea che ci sia del materiale scarno e essenziale, poco, che si va a agglomerare attorno a delle fisionomie chiarissime, molto ben evidenti, cioè quelle di temi veri,
esatto,
e propri.
Esatto, cioè di temi che si contrappongono
secondo
tra loro.
Quel principio notissimo, fra l'altro, dell'ascoltatore dell'epoca, Shostakovich, della forma sonata, notissimo all'ascoltatore dell'epoca, notissimo ai nostri ascoltatori, che sono degli esperti laureati ormai in questa cosa della forma sonata. E in effetti c'è questo primo tema con questo violino che sembra con molta nonchalance
cascante
guarda, no? E poi invece in contrapposizione un secondo tema con questo violoncellone
ascendente
sempre baldanzoso. Ecco, questa contrapposizione ci fa pensare che
poi in effetti dopo avverrà un qualcosa che avviene normalmente nella forma sonata, quindi un grande sviluppo e per concludersi poi con una ripresa.
E questo in effetti sarebbero portati a pensare anche gli ascoltatori dell'epoca di Shostakovich, ma se non fosse che si tratta di Shostakovich e siamo pur sempre nel XX secolo.
Thank you.
Ma quindi Diego, sviluppo o non sviluppo?
E quindi ripresa o non ripresa, Bernardo?
Effettivamente è una bella questione, perché poi noi sentiamo una sorta di procedimento di sviluppo all'inizio, no? Questi temi vengono riproposti in maniera nuova, in una sorta di nuova attitudine, come dire, c'è un nuovo dialogo fra le parti, insomma c'è un piccolo esperimento.
Anche il timbro cambia, l'utilizzo dei pizzicati, esatto, questi accenti scomposti.
Poi finisce il movimento,
non c'è
nient'altro.
Non si sente allora l'esigenza di una terza riesposizione, decisamente, di questi temi, e i temi che vengono presentati in altre tonalità, anche questo, tutti i principi quindi dello sviluppo. Fanno pensare allo sviluppo, ma d'altronde questi temi però vengono presentati di nuovo per esteso, che invece è proprio tipico di una ripresa, di una risposizione.
Quindi, una condensazione delle due parti.
Esatto,
no?
Esatto. Non bisogna forse neanche troppo scervellarsi.
Chiedersi il perché, effettivamente.
Sì, su questo. Sta di fatto che c'è sempre un imprinting neoclassico, usiamo questo termine, non in senso storico, ma che ci può aiutare a far capire che siamo in effetti qui sempre a parlare di temi, di riprese, di sviluppi, quindi riferimenti a una tradizione.
Ma come dicevi prima, siamo nel 1960, cioè questa tradizione era in teoria bella che conclusa.
Eh sì, ma in Shostakovich vedremo anche perché più avanti chiaramente è ancora molto presente, molto profonda e radicata. Adesso ci lanciamo nell'ascolto del secondo movimento con le sue tinte assolutamente sinistre,
esatto.
Mi dicevi durante l'ascolto prima, con questo arpeggio solitario del secondo violino su cui poi si staglia il canto desolato, sovracuto del primo violino, e poi veramente questa pagina si aggiungono i vari strumenti, ma rimane sostanzialmente
una pagina notturna,
in questa ombra, sì, esatto, con questa ombra di desolazione. Una visione del mondo, ecco ciò che deve dividere i compositori sovietici dagli altri. Ecco, questa è una frase del giovane Shostakovich del 1935, ma rappresentativa di un'idea che si porterà dietro tutta la vita. Ci divide i compositori sovietici dagli altri, ma ci dà anche l'immagine di un mondo che è ancora diviso in quel 1960 in cui lo ritroviamo con questo quartetto.
Assolutamente, perché in quegli anni in Europa si stava costruendo, stava nascendo un'avanguardia che di lì a poco avrebbe demolito tutta la storia della musica. E un personaggio come Shostakovich, che era così ancora alle forme classiche, romantiche, la sinfonia, il quartetto, la forma sonata, come dicevamo all'inizio, è ovvio che viene visto con gli occhi di un mondo che si sta trasformando e viene visto proprio come una persona che viene da un passato completamente dimenticato.
Sì, retro, una musica sorpassata. E d'altronde dall'Occidente Shostakovich riceverà dei giudizi veramente altalenanti. Al di là dell'intelligenza artistica, anche la critica si muoverà su influenza politica, a volte vedendolo come una serpe del regime comunista, altre volte addirittura come un dissidente all'interno del regime. Ma sta di fatto che poi Shostakovich viaggia molto, è uno dei pochi che può permetterselo, perché è una sorta di ambasciatore culturale del suo paese.
In quegli anni soprattutto, poi a cavallo tra i 50
esatto.
e 60.
E nel 58 lo riempono di onorificenze, a Parigi gli danno l'ordine di Cavaliere delle Lettere e delle Arti, riceve l'alto dottorato dell'Università di Oxford, l'Accademia Musicale, socio onorario all'Accademia Musicale Inglese, a Helsinki il Premio Internazionale Sibelius, insomma, veramente tanti riconoscimenti a un compositore che comunque dobbiamo immaginare come notissimo nei paesi occidentali da tantissimi decenni, già da tanti decenni, da quando giovanissimo.
Negli anni 20 aveva sfondato con la prima sinfonia, voluta da tutti i grandi direttori d'orchestra d'Europa e d'America. Non abbiamo detto che abbiamo ascoltato nell'ascolto precedente la fine, la seconda parte del secondo movimento, cioè questo accompagnamento di arpeggio che si trasforma, diventa più esile e sotto si presenta questa linea in ottava, grave, quasi notturna,
violoncello.
Esatto, molto tetra nel colore, che fa questa linea, questo canto così
un po' popolare,
oscuro, esatto, anche popolare,
un po' bartocchiano,
per poi ritrovare di nuovo la forma iniziale del canto accompagnato a questo arpeggio del secondo violino. Ora, ma abbiamo visto l'immagine di Shostakovich nell'Europa occidentale, ma in Unione Sovietica, dove la musica e le arti in generale dovevano essere al servizio del popolo, dovevano essere delle forze edificanti per la popolazione.
Era un problema, perché Shostakovich si trovò sempre a fronteggiare il potere del regime a fasi alterne. Già dagli anni 30 si scontrò con delle reprimende terribili a seguito delle rappresentazioni delle sue opere, Il Naso e poi la Lady Macbeth. Scontrarsi col regime voleva dire veramente mettersi in situazione di pericolo.
Davvero.
Ancora un altro periodo molto difficile per Shostakovich furono gli anni 47-48, sotto le reprimende di Zhdanov, questo braccio destro nel comparto culturale di Stalin, che creò una vera e propria reprimenda di terrore perché sostanzialmente gettava l'accusa di formalismo,
esatto,
su tutto ciò fondamentalmente che non rispecchiava quello che tu dicevi, cioè quello che veniva chiamato realismo socialista, cioè tutte quelle forme d'arte che venivano viste dal regime come dei vuoti giochi, dei vuoti intellettualismi. Ecco, proprio in quegli anni anche la musica di Shostakovich fu fortemente colpita.
Ma andiamo ad ascoltare adesso il terzo movimento, l'inizio del terzo movimento, dove queste forme, quelle che abbiamo detto, che abbiamo chiamato forme legate al passato, in un certo senso ritornano ancora, perché sentiamo una sorta di procedimento fugato all'inizio, e un tema che ha un lirismo quasi brutale, quello che sono i caratteri tipici della forza della musica di Shostakovich.
Sì, queste strappate ritmiche.
Esatto, proprio una condensazione della scrittura che porta ad un'estrema saturazione proprio.
Sì,
dello
e poi
spazio.
Tutto sempre così nevrastenico, così aspro, acre, che è veramente una delle cifre stilistiche di questi movimenti esaltati di Shostakovich. Con la morte di Stalin le cose cambiano in Unione Sovietica e cambiano chiaramente per Shostakovich. Innanzitutto lui, che è da sempre estremamente legato alla rivoluzione d'ottobre, anche per motivi familiari, guarda al cambiamento con grande positività. Il nuovo capo, Khrushchev, ha fatto pubblica ammenda dei crimini del suo predecessore e tutto fa pensare che effettivamente ci sia un allentamento da parte del regime. Shostakovich, inoltre, l'abbiamo già visto come fosse utilizzato proprio dal regime come volto piacevole a livello internazionale, e effettivamente è in questo periodo che la sua carriera politica e di funzionario in qualche modo si sviluppa enormemente. Nello stesso 1960, pensate, entra nel partito, ma era già segretario della Lega dei Compositori, insomma praticamente si trova a tu per tu con quelli che erano i suoi censori.
Bellissimo. A questi grandi anni di enormi successi personali, in realtà la vita del compositore, la vita anche affettiva del compositore, conosce anni invece di grandi sofferenze, perché nel 1954 muore la prima moglie Nina, a cui questo quartetto è dedicato, scritto quindi pensate 6 anni dopo, e anche questo illuminante un po' della psicologia estremamente come dire ponderante di Shostakovich, no? E questo è il quartetto numero 7. Il quartetto numero 8 è dedicato alle vittime del fascismo e delle guerre, però in realtà è di Shostakovich stesso che parla, cioè è una riflessione della sua stessa personalità, mentre il quartetto numero 9 parla della moglie, è dedicato alla moglie effettiva di quegli anni, che è Irina. Quindi questi tre quartetti ci restituiscono insieme una sorta di trittico familiare, possiamo dire in un certo senso, come se fosse un diario intimo della vita familiare di Shostakovich.
Prossimo ascolto ci porta avanti in questo terzo movimento del quartetto, dove c'è un cambiamento veramente di scrittura. Riappare il tema che era stato il fugato, ma snaturato in una sorta di danza, un pazzo valzer inquieto, come tutti questi temi ci sono apparsi lungo il quartetto, e ancora addirittura impizzicato qualche reminiscenza del tema del primo movimento. Siamo arrivati davvero in fondo a questa puntata e all'ascolto di questo settimo quartetto, che pensate è uno dei meno famosi in effetti di Shostakovich, e d'altronde su 15 c'è veramente l'imbarazzo della scelta, e è anche uno dei più brevi perché appena 13 minuti, cosa fuori dal comune. Siamo riusciti per una volta quasi a far sentire, a far sentire interamente il lavoro di cui parliamo. Inoltre noi per ovvie ragioni l'abbiamo dovuto suddividere, ma in verità è un lavoro che prevede, non ha alcuna soluzione di continuità, e quindi c'è semplicemente l'indicazione di attaccare un movimento dietro l'altro.
Abbiamo parlato di questo quartetto perché il 4 dicembre alle ore 20:30 per Musica Insieme all'Auditorium Manzoni il Danish String Quartet eseguirà proprio questo quartetto di Shostakovich, mentre noi abbiamo ascoltato il Fitzwilliam Quartet, che eseguiva proprio il settimo di Shostakovich.
Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.